vi saluto. Stasera non pensavo di fare chissà quale riflessione, provo semplicemente a dire un po' come è nato questo itinerario e provo un po' a descriverlo dicendone un po' l'ultima versione, senza fare delle riflessioni sui temi che toccava anche adesso Francesco, ma proprio una sorta di introduzione pensando ai luoghi, ai passaggi, cose di questo genere. Ma questo percorso nasce, ormai penso che sia tanti anni che lo faccio, nasce soprattutto come un itinerario per gruppi di giovani dell'età dell'università, complessivamente, a volte anche ragazzi un po' più giovani, e però nasce almeno 15 anni fa, 16 anni fa, come un itinerario che ha questo obiettivo qua, cercare di riflettere sul passato partendo dall'oggi per poi tornare all'oggi. Questo è un po' l'obiettivo di fondo. E ha anche conosciuto tante versioni, tante itinerari diversi. Adesso io oggi vi racconto l'ultima versione, che sarebbe anche un po' l'ipotesi di quest'anno qui. È l'ultima versione perché mi è sembrata particolare. E quindi, ad esempio, rispetto a versioni precedenti non c'è tutto il mondo di Auschwitz. Okay. Gli anni scorsi a un certo punto vi ero sempre alcuni giorni intorno ad Auschwitz, intorno a Cracovia. Non c'è ad esempio il mondo, in alcuni percorsi l'abbiamo fatto, non c'è il mondo intorno a Praga, quindi questo grande campo di raccolta che forse se qualcuno ha letto dei testi è Theresienstadt. Okay. Quindi vi sono alcuni pezzi di questo itinerario che rimangono fuori. Ok, racconto un po' l'ultima versione e dicendo semplicemente il tema di fondo, che è questo libretto che ha citato implicitamente Francesco, che citava me, che lo citavo, che è questo librettino che consiglio a tutti, di questo Martin Pollack, che è questo storico giornalista, scrive per Die Zeit in Germania, che ha scritto diversi testi, uno bellissimo, Galizia, uno drammaticissimo su suo padre, perché alla fine si capisce che la sua problema è biografico. Lui vive con questi nonni, nasce in Austria, vive con questi nonni, e per questa grande venerazione per i suoi nonni e per questo padre. A un certo punto scopre nella sua vita che il proprio padre era un capo dei cosiddetti Einsatzgruppen, quindi scopre che il proprio padre non soltanto era un nazista, ma era un criminale di guerra. Quindi è come se lui, nella sua opera di storico, facesse un'operazione di scavo profondo, molto, molto particolare. Quindi, come si può dire, c'è molta storia e molta biografia. È una purificazione della memoria che si capisce molto dolorosa, non a costo zero. E quindi questo Martin Pollack ha scritto questo librettino che si intitola Paesaggi contaminati, che forse aiuta davvero tanto a entrare nella logica e dell'idea di questo viaggio. La sua idea è questa: è l'Europa, buona parte dell'Europa, soprattutto un certo tipo di Europa dell'Est, la Germania, l'Austria, ma non solo, sono costruite su migliaia di fosse comuni. Migliaia di fosse comuni, migliaia di morti, migliaia di morti anonime. E lui dice, è come se noi avessimo costruito la nostra civilizzazione contemporanea su questa sorta di cimiteri, su queste ingiustizie gigantesche, e questa cosa inevitabilmente contamina il nostro paesaggio mentale, il nostro modo di guardare la realtà. Questa è la sua idea di fondo. E mi ha dato sempre l'impressione che ci fosse dentro questa prospettiva del vero, e quindi ve lo consiglio per entrare un po', perché l'idea di questo viaggio è un po' in questa direzione qui, nella direzione di cercare di capire con grande attenzione alcuni snodi del passato per leggere con un po' meno disattenzione degli snodi del presente. Questo è solo un'introduzione molto semplice. Come funziona il viaggio? Di solito, vi dico, poi dopo bisogna vedere. Di solito vi è una prima tappa tra Trento e Bolzano, qua dipende sempre la tempistica, e la prima tappa consiste sempre in due incontri, non so se quest'anno, sì, tutte le cose tecniche vediamo come se sia un incontro, due incontri. Comunque, un incontro è sempre legato a questa figura che è Franz Mayr-Nusser, di cui molto probabilmente avete sentito parlare, così, che è questa figura un po' gigantesca della chiesa italiana, della chiesa sudtirolese, perché lì vi è questo luogo in cui lui, vicino a cui lui è vissuto, in cui è stato sepolto per tantissimo tempo, la Malga di Venon, e lì vicino abita uno dei suoi più attenti biografi, questo Francesco Comina. Il Josef Mayr-Nusser è come un punto di accesso interessantissimo, perché attraverso la sua biografia e testimonianza che cosa si vede? Si vede lo sviluppo del, come si può dire, il titolo può essere cambiato mille volte, lo sviluppo dall'inizio del sistema nazista. Si vede lo sviluppo del sistema nazista e nell'intreccio con il fascismo. Avete presente tutta la vicenda del Trentino, dell'Alto Adige, a un certo punto del dichiararsi, bisognava scegliere. E quindi si vede anche un intreccio davvero complicato. Si vede, terzo elemento, tutta la questione del fascismo. Non si può capire Nusser senza questa idea della italianizzazione di Bolzano. Quarto elemento importante, si vede tutto questo attraverso gli occhi di una persona che a un certo punto semplicemente dice no. Dice no ponendosi in una situazione davvero, come si può dire, controcorrente, non soltanto rispetto al contesto nazifascista, ma rispetto al vissuto ecclesiale di base. Questa è una cosa importantissima, cioè lui e quest'altra figura sono stati beatificati adesso. Perché? Perché sono stati beatificati solo adesso? Perché sono morti tutti. Sono morti tutti i protagonisti. Perché è chiaro che beatificare una persona che è stata così duramente controcorrente rispetto all'insegnamento di fondo di una chiesa, di chiese intere, è chiaro che dire che aveva ragione lui voleva dire avevano torto tutti gli altri. Questo è un po' il punto. E quindi Mayr-Nusser è davvero una figura da questo punto di vista molto significativa ed è un grande punto d'accesso. Quindi un primo momento è a Bolzano, intorno a questa figura, e con Francesco, sperando che sia in quei giorni, ci sono altre persone che possono parlare, ma Francesco è davvero molto competente, ha scritto la biografia che soprattutto per il mondo italiano ha tirato fuori Nusser dalla polvere. A volte, se c'è tempo, se c'è la possibilità, combiniamo questo incontro lungo la strada con un altro incontro introduttivo di questo pensatore che tutti penso conoscete perché avete dei contatti, che è Vincenzo Passerini, penso che qualcuno di voi lo conosce bene, perché Vincenzo, a lui chiedo sempre di farci una sorta di ambientazione nell'oggi di questi temi, e quindi lui fa sempre una sorta di introduzione a queste questioni della vigilanza della coscienza partendo dall'oggi e conoscendo benissimo un po' tutto anche il contesto storico. Quindi di solito questa è la prima tappa, i primi momenti un po' di introduzione. Poi vi è una seconda tappa che verte essenzialmente su due luoghi e su alcune figure. La seconda tappa è sempre concentrata intorno a Monaco di Baviera, su cui, che è una città bellissima ma che praticamente non si visita, quindi su due luoghi. Il primo è l'università di Monaco, che è molto interessante. Chi è stato a Monaco è vicino a questo parco bellissimo, che è già di in inglese, questo parco gigantesco dove si beve la birra e si mangiano le salsicce. E lì funziona così, e lì si fa questo incontro di solito con una di queste due guide, una più brava dell'altra, quindi non c'è grande problema, su quest'altro fenomeno di resistenza al nazismo. Quindi, pensando sempre al titolo, qua più che sulle tracce del sistema nazista, in effetti sulle tracce della resistenza a un certo tipo di sistema. E all'Università di Monaco si fa questo lungo incontro e visita in questo luogo che è simbolico e reale. Di che cosa? Del movimento chiamato Di Valse Rose, la rosa bianca. Ok, avete presente questo piccolo, forse qualcuno ha visto il film, ha letto un sacco di cose, è questo piccolissimo gruppo di ragazzi che ad un certo punto fanno tutta una riflessione di sganciamento dal sistema nazista, dalla propaganda, e fanno un'analisi molto attenta. Ed è una vicenda interessantissima, perché lì, come in Nus, diversamente, come si può dire, vi è come un'intersezione di moltissimi fili. Vi è un filo intellettuale, per cui tutte queste persone sono molto in contatto, ad esempio, con pensatori importantissimi tuttora, come Guardini, come Ricivara. È un filo di cristianesimo ecumenico, per cui alcuni, voi avete presente, questo gruppetto è composto da cattolici, protestanti e da un ortodosso. A Monaco, nella chiesa degli ortodossi, questo è stato dichiarato, come, non so come facciano loro, comunque vi è un'icona, ok, di questo Schmorvel. E tutti iniziano a riflettere sul modo di resistenza al nazismo a partire da un certo modo di interpretare il cristianesimo. Quindi c'è quello snodo lì. Poi vi è uno snodo molto interessante. Ad un certo punto sono capaci di uscire, direbbe un pensatore tutt'altro che antinazista come Heidegger, sono capaci di uscire dal si dice. Cioè, sono capaci di guardare la realtà e di nominarla. Voi sapete che il loro processo è stato un processo un po' surreale, perché sono stati processati velocissimamente e uccisi in maniera molto repentina. Per quale motivo? Perché i loro volantini in un certo senso squarciavano il velo della propaganda. Cosa dicevano? Dicevano che la guerra era persa, che all'est si facevano cose terribili, che Leningrado era un macello e che il popolo tedesco stava facendo cose orribili nei campi nei campi in Polonia, agli ebrei. Quindi in questi volantini loro come squarciavano questa zona grigia del si dice. E quindi sono un incontro molto, molto importante, cosa interessantissima, è un gruppo di 24enni. Io ho conosciuto quello che va il più giovane, questo Müller che è morto 2 anni fa, perché gli altri anni lui era vivo e veniva, e questo Müller distribuiva questi volantini a 17 anni. Okay, quindi era un gruppo potentemente giovanile, pur avendo dei maestri, tra cui questo professore di filosofia Huber, Guardini e per certi versi questo autore che a me è super caro, che è Shivara, è un gruppo essenzialmente giovanile. Aggiungo un altro livello importantissimo, perché voi avete presente che il nazismo è essenzialmente un movimento giovanile. Quindi questa è una cosa interessantissima, che a un certo punto quindi all'università si fa questo incontro, perché all'università, avete forse presente, chi ha visto il film sa tutto, sono stati arrestati lì i fratelli Scholl, e lì hanno fatto un memoriale, è fatto molto bene adesso, e lì vi sono due guide e tra l'altro una molto un ragazzo molto in gamba, e oppure l'altra è un'altra guida, una signora, anche lei in gambissima. E quindi lì si fa una mattinata lì all'università. Poi dopo si fanno varie cose e ci si muove verso Dachau, verso il campo di concentramento di Dachau, e lì di solito, però questo si può cambiare, lo si usa sempre per iniziare a fare una riflessione sullo sviluppo del cosiddetto sistema concentrazionario. Okay? Dachau nasce pochissime settimane dopo la presa del potere di Hitler nel 1933. E si sviluppa e diventa in un certo senso come il simbolo di tutto un sistema che si va articolando. Lì si inizia a fare un discorso su questa tematica che tornerà tante volte durante il viaggio, che la Shoah non è scritta dall'inizio. La Shoah è un processo progressivo, è frutto di scelte. È frutto di una serie di scelte, ok? Di migliaia di scelte, però un processo collettivo. Quando, ad esempio tipico, il primo boicottaggio dei negozi ebrei è un mezzo fallimento. È un mezzo fallimento perché c'è un gran problema. Se uno ha letto un po' di storia, sa bene che non, come si può dire, non era fatale. Okay, che gli ebrei fossero bruciati nei campi. È stato un processo che parte intorno a Dachau, parte molto probabilmente da prima, però è stato un processo graduale, lento, inimmaginabile nel 1933. Quando Dachau apre, non si riesce a pensare che dopo 9 anni quello che sarebbe successo a Treblinka. Non so se riesco a spiegare. Quindi per noi è importante quello lì. Vi è anche questa presenza molto bella che a volte usiamo per i ragazzi per fare un po' di ritiro, un momento un po' di silenzio, e con cui facciamo sempre un piccolo incontro. Vi è questo piccolo monastero di carmelitane che è dentro il perimetro del campo e che sono molto accoglienti. Di solito loro fanno sempre una piccola riflessione a chi va, a chi chiede, e mi dà sempre l'impressione che sia una cosa molto interessante. Quindi questa è la seconda grande tappa, è la seconda grande tappa della giornata a Monaco. Poi dopo ci si muove il giorno dopo e ci si muove verso Berlino. Andando a Berlino, non avendo appuntamenti particolari a Berlino, a volte ci si è fermati, e sarebbe anche questa l'ipotesi, bisogna vedere se coi tempi ci si sta, ci si ferma e si introduce un altro elemento di questo percorso, che è un'altra figura di resistente che però porta ancora un'altra visione della resistenza al nazismo, che è il luogo è Flossenbürg, forse qualcuno ha presente, è il luogo in cui pochi giorni prima della liberazione di Berlino, Dietrich Bonhoeffer è stato impiccato, e lì lo utilizziamo sempre, e spero che, insomma, se riusciamo ad andare, lo utilizziamo sempre per iniziarci a introdurre alla figura di Bonhoeffer, che porta ancora più avanti le riflessioni sul nazismo, sul sistema nazista, sulla resistenza, sull'esigenza del Vangelo. E pone tantissimi problemi in più. C'è cioè un autore che pone davvero tante questioni. Anche il suo passaggio da una visione pacifista al complotto, tutti i suoi testi dell'etica. Di solito se ne parla. E con i ragazzi si cerca di fare un discorso, però alla fine questa sua idea di fondo che c'è un'azione giusta che è un peccato, che è il problema dell'etica. E quindi e aiuta anche a capire tutto l'impasse, le difficoltà gigantesche delle chiese. Per Bonef, noi utilizziamo anche Bonef in questo itinerario per cercare di riflettere su davvero la Chiesa Cattolica ha fatto fatica a capire, come Bedossetti, tante questioni, e ma ha fatto fatica la Chiesa protestante in maniera ancora più forte, per tutta una serie di questioni. E quindi vi è questo passaggio da Flossenburg, c'è ancora la sua cella, ok. Poi si va a Berlino, e a Berlino un po' le tappe sono queste. Anche qua, insomma, non so come sarà organizzato tecnicamente fino in fondo, anche qua a Berlino la si sfiora, si vedono alcune cose, è una Berlino particolare. Le tappe di solito di Berlino sono queste. Sono, se è aperta, perché c'è sempre degli orari un po' folli, la casa di Bonhoeffer, che è interessantissima perché hanno fatto un museo, è possibile fare una visita all'interno, la casa di Bonhoeffer dove lui è stato arrestato, la casa dei suoi genitori vicino a Marienburg, era lì, che è una zona molto bella di Berlino, e lì è la possibilità di incontrare qualcuno dei responsabili della chiesa tedesca evangelica, che hanno fatto di questo centro un luogo di incontro, quindi questa è la prima tappa e che permette un po' di ricostruire un po' anche l'itinerario di questa figura che è Dietrich Bonhoeffer. Una seconda tappa che ritengo molto importante e che abbiamo sempre fatto e che quindi ripropongo è, forse avete visto le foto, forse qualcuno l'ha anche visitato, questo memoriale delle vittime della Shoah, che sapete è presente, che è stato anche un grande dibattito in Germania, nel senso che diritto abbiamo noi che li abbiamo uccisi di costruire un memoriale alle vittime, quindi questo memoriale che è, insomma, è fatto in un certo, fa parte di questi monumenti che vogliono essere un'esperienza, ma poi dopo a un certo punto visiteremo il museo che hanno costruito sotto, interessantissimo per questo motivo, perché fa vedere un lato della Shoah interessante, che cosa succede all'inizio, cioè si capisce, e vi è tutta questa raccolta di lettere dei primi deportati nei campi, e anche lì si capisce una cosa, che davvero è stato un processo per i carnefici, ma è stato un processo anche per le vittime, cioè nessuno riusciva a rappresentarsi quello che avrebbero vissuto, che stavano vivendo. Vi sono tutte queste lettere, è fatto veramente benissimo, tutte queste lettere scritte in Yiddish, in ebraico, in tutte le lingue slave, e questa raccolta che aiuta moltissimo a capire ancora una volta questa idea, questo cammino progressivo dell'olocausto. Poi vi è un'altra tappa importante lì, legata a Berlino, che è questa, che è questo museo che ha un nome terrificante, che in tedesco è Topographie des Terrors, è Topografia del Terrore. È questo posto in cui, chi ha letto le lettere Resistenza Resa di Bonhoeffer, a un certo punto lui scrive dopo dal carcere di Tegel, prima scrive da quella prigione di Prinzhalberstrasse, è dove era la sede della Gestapo, okay. E quindi qui hanno fatto un museo duplice, uno è un museo su Berlino durante la guerra. Anche lì interessantissimo, perché si vede, aiuta a capire moltissimo l'evoluzione del nazismo. E al suo interno un altro museo sulla politica di controllo delle coscienze, la politica potremmo dire totalitaria. E entrambi i musei sono davvero fatti molto bene, molto eloquenti, per far capire anche lì uno sviluppo interno che ha a che fare con il problema delle coscienze degli uomini. Questo però non sto a fare tutti i particolari, per noi è importante così. Poi a Berlino ovviamente si visitano alcune cose importanti, almeno di passaggio, almeno si vede la Reichstag, si vede, e ad un certo punto si visita anche quest'altro luogo che è più simbolico che altro, ma però sarà utile durante il percorso, che è Tiergartenstrasse, che è vicino al Tiergarten, quindi vicino allo zoo, e il numero 4, che è un posto molto importante perché lì viene concepito, pensato e pianificato questo processo di eutanasia, collettiva e di eugenetica. Lì inizia a essere concepita questa idea di costruzione di una razza pura. E via questa, adesso c'è una palazzina molto carina, però hanno costruito un museo, un piccolo museo all'aperto, che è molto interessante perché permette di aggiungere un altro pezzo ancora. Ok, voi capite come funziona un po' il percorso. Il percorso è, di volta in volta si costruiscono dei pezzi, pezzi della storia e idee che permettono di leggere questa storia. E è un posto bellissimo adesso perché è vicino a un parco, fantastico, e però lì iniziamo a introdurci a un altro tema ancora, cioè al tema del, come si può dire, il fatto che il nazismo davvero era un'ipotesi di altra umanità. Dopo si visitano alcune altre cose, se uno ha le forze, tante cose, si visitano alcune altre piccole cose di Berlino, e c'è anche un museo molto interessantissimo ebraico, ma quello di solito non si riesce, e c'è un museo interessantissimo del muro di Berlino, anche questo, cioè dipende poi sempre anche dalle forze che uno ha. E comunque a tanti luoghi si vede, si percepisce, c'è occasione di parlarne, insomma è davvero molto interessante. Bene, e così. Poi dopo, l'ultima cosa che di solito in questi anni abbiamo sempre fatto a Berlino è questa visita alla Thionkirche. La Thionkirche è una chiesetta che avete visto in qualche foto di Berlino bombardata sicuramente. E perché andiamo alla Thionkirche? Perché è una sede della Chiesa Evangelica Tedesca ed è il luogo in cui Bonhoeffer per 2 anni ha predicato. E questi anni la Thionkirche è sempre stata retta da una donna pastora, gentilissima, capacissima, con cui abbiamo sempre fatto un po' di incontro. E quindi adesso penso che abbiano cambiato, perché lei quel giorno che eravamo lì ha detto: ma devo lasciare la parrocchia, avrà un altro pastore. Però abbiamo sempre cercato anche di costruire un po' di rapporto con la Chiesa Evangelica Tedesca, provando a chiedere a loro il significato di Bonhoeffer, anche perché voi sapete che Bonhoeffer per la Chiesa Evangelica è stato ed è un grande inghippo, soprattutto per la Chiesa berlinese, perché Bonhoeffer è stato molto potentemente utilizzato dalla DDR. Ok, quindi qua, dopo gli inghippi sono vari, però è un problema serissimo, la sua testimonianza, cos'è stata la Chiesa sotto il nazismo, cos'è stata la Chiesa sotto il comunismo della DDR. Lì dopo si va dentro un altro plesso storico davvero interessantissimo, che apre tantissime questioni. Dopo questo itinerario Berlino ci si muove e, diciamo così, nel viaggio standard degli anni scorsi si proseguiva verso Auschwitz. L'anno scorso abbiamo fatto questa prova, che non è una prova perché avevamo già fatto un itinerario simile, che mi è sembrata interessante. E quindi ci si muove verso sud, verso l'Austria, anzi letteralmente il confine tra l'Austria e la Germania, si è di qua e di là da Linn, che fa da confine, e si visitano questi 3 luoghi in 2 giorni, poi dopo si torna verso casa. E questi 3 luoghi sono davvero molto interessanti. Allora, il primo luogo è un campo di concentramento, che è Mauthausen, che è un campo di concentramento particolare, che permette di riflettere, certo, sul sistema concentrazionario, ma chi è stato a Mauthausen sa che la cosa che più colpisce non è il sistema concentrazionario, o meglio, è questa cosa, questo Friedlander, che è questo grande storico della Shoah, dice, è questa combinazione di orrore e normalità. A Mauthausen questa è la cosa che colpisce più di tutte. Non è la vastità di certi posti, di altri posti, ma è la convivenza di orrore e normalità, di vita quotidiana e cose terribili, di convinzione davvero di essere una razza superiore. Questa è la cosa più interessante di Mauthausen. Dopo Mauthausen si va in questo posto, in questo posticino, perché è bellissimo, che è il Latheim Schloss, il castello di Latheim, che è un posto pazzesco. Perché? Perché lì è un piccolo castello in mezzo a una cittadina, bellissimo, il posto è bellissimo e il castello è bellissimo. Il castello di Latheim, perché è così interessante? Sperando che ci sia la guida, che è questa guida italiana che ha sposato un tedesco, un tipo molto in gamba, di Napoli. Quindi mette insieme una grande competenza sui temi con una cosa un po' partenopea. Quindi è bravissima. E questa è Elena. Il castello di Latheim è così importante perché è stato uno dei centri maggiori del progetto T4, che è quello di cui vi parlavo, la cosa vista a Berlino, cioè questo progetto che inizia a concepire, a programmare il fatto che le persone con handicap, le persone con deficit mentali, le persone nei manicomi, le persone di un certo tipo dovevano essere utilizzate per esperimenti o eliminate. Okay. E la cosa interessante è che ad Altheim, vedere come funziona questo gioiellino dell'architettura, uno vede che cosa? Vede la Shoah in piccolo, vede che nel 38-39 è già tutto predisposto, c'è anche una piccola camera gas in cui però che in pochissimi anni hanno ucciso con un rigore metodico 30.000 persone. Ed è importante perché questa camera gas faceva fumo giorno e notte, quindi tutti nei paesi, nei pressi, vedevano. Così come Mauthausen. Sono posti che aiutano a capire, ma Mauthausen sapete che è stata costruita in alto. I campi Treblinka, Sobibor, Belzec sono costruiti in mezzo alle foreste che nessuno vede, il più lontano possibile. E Mauthausen è costruita in alto in maniera tale che tutti vedano. C'è dentro un'altra logica. E il castello di Latheim la vedevano tutti e poi dopo capivo perché. Ed è interessantissimo perché lì a un certo punto inizia a essere utilizzato anche come campo mini campo, un campetto di sterminio, però vedete che nel piccolo c'è già tutto ed è interessantissimo per tanti motivi. Dopo ci si trasferisce, bisogna vedere qua il programma, vediamo, ci si trasferisce e il giorno dopo, nell'ultima tappa, che è questo posto, anche questo molto bello, ma molto semplice, che è una casa di campagna. È una casa di campagna in questo paese che non trovate su Google Maps, quindi non c'è su Google Maps, Sankt Radegung, non c'è niente, sono delle mucche, due case, in cui vi è questa figura di quest'altra davvero molto interessante personaggio che è Franz Jägerstätter, che forse qualcuno di voi ha sentito, che è stato l'altro grande obiettore al nazismo. La sua storia, la storia gemella, quella di Franz Marinus. La cosa che colpisce di Jägerstätter è dinamiche simili, quindi anche lui è stato beatificato dalla chiesa austriaca 2 anni fa, non prima. La moglie racconta, io l'ho conosciuta, la moglie adesso è morta, 105 anni, e racconta che lei è sempre stata isolata per tutta la vita dal paese stesso. Quindi sono eroi, diciamo, dopo 70 anni. Ok? E Franti di Grisetta è interessantissimo perché sviluppa una resistenza al nazismo un po' diversa da quella di Nusser. Cioè Nusser dà l'impressione di essere una persona molto più attrezzata culturalmente. Franti di Grisetta sostanzialmente è un pastore. È un pastore che però aveva questa lettura molto profonda del Vangelo, perché alla fine è questo il punto. E a un certo punto, in un servizio ausiliario come militare, fa servizio vicino al castello di Altheim e capisce cosa fanno in quel castello. Capisce che bruciano la gente, le gasano, poi le bruciano. E lui torna a casa e dice: ma io non posso farla sta cosa. Quindi a un certo punto succede che lui sa che sarà chiamato a fare il militare, ma sa che dovrà dire di no. E c'è tutta questa lunga maturazione di 2 anni, 2 anni e mezzo, in cui lui sa che arriverà questa chiamata, sa che dovrà dire di no e sa che a dire di no morirà. Ed è molto interessante perché in questo caso, come un po' in Franz Marinus, è una sorta un po' di martirio, non so se si può dire così, però un po' un martirio di coppia, familiare, perché ci sono le lettere che lui scrive a sua moglie in cui si capisce che la moglie sostanzialmente lo sostiene in questa scelta, del tutto unica nel contesto. Quindi vi è tutto questo epistolario bellissimo che si intitola in italiano, adesso c'è una edizione, Scrivo con le mani legate, lettera a Franziska di Grisetta. Lì, se sta bene, se ha voglia di incontrarci, c'è la figlia Sandra Wadegung, e l'anno scorso stava bene, ha incontrato i ragazzi, è stato un incontro davvero bellissimo, perché c'è questa signora che è proprio una vecchietta, molto, ormai molto anziana, così, ha detto delle cose molto 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 belle, ha colpito davvero veramente tutti, e lì è un po' l'ultima tappa che permette un po' di fare alcune sintesi, alcuni passaggi. Questo è il percorso complessivamente. Ho dimenticato una cosa che dipenderà un po' dal programma, da come faremo, dalle energie. Un altro posto interessantissimo che è a Berlino, che è stato costruito da poco e che fa parte un po' di questo lavoro gigantesco che comunque i tedeschi hanno fatto, non hanno fatto più una volta, hanno fatto con più ondate, ma comunque che hanno fatto di rilettura della storia, che è questo Widerstandsmuseum, che è questo museo della resistenza, in cui sono raccolte le storie di tutti coloro che in qualche maniera hanno avuto la forza, il modo di andare controcorrente rispetto a questa ondata in piena che è stata il nazismo. Ok, quindi sono storie davvero molto belle, in gran parte nascoste. Faccio un esempio: 2 anni fa è andato con un mio amico e anche con Michele Zanardi. Siamo andati insieme insieme a Lubecca, questa cittadina del mare del nord sperduta. Lì siamo finiti nel giorno in cui celebravano i 4 martiri di Lubecca, storia che in Italia è praticamente sconosciuta, dove c'è anche un piccolo museo. Chi sono i 4 martiri di Lubecca? Sono 4 preti, di cui 3 cattolici e un protestante, che a un certo punto semplicemente nella propria predicazione iniziano a dire: il nazismo questa ideologia nazionalista, guerresca, razziale, è incompatibile col cristianesimo. E quindi hanno fatto il classico corso, vengono arrestati, processati, uccisi. Ed è stato molto interessante perché comunque è un esempio per anche per la Chiesa tedesca molto bello di un martirio, di una resistenza, per così dire, davvero ecumenica, perché sono quattro figure molto belle, però in italiano proprio non c'è niente. E di queste storie ce ne sono tantissime. Ho citato a Monaco quando si fa una passeggiata, avete presente? La passeggiata tipica di Monaco è quel viale centrale che va verso Marienplatz, e lì a un certo punto vi è la tomba di quest'altra figura simile, lì si passa, che è padre Mayer, Rupert Mayer, anche lui la stessa vicenda, finisce nel campo di concentramento di Dachau semplicemente per la sua predicazione. Aveva un aspetto un po' da padre Marella, è un gesuita, ma nella sua predicazione sostanzialmente diceva questo, diceva: non è possibile per nessuna coscienza cristiana venire a patti o rendere compatibile il proprio essere discepoli di Gesù e il proprio essere nazisti. Okay? Quindi anche lui è stato arrestato, poi è morto per gli stenti subito dopo la liberazione. Però sono tutte figure molto semplici che però sono gigantesche, perché capiscono e dicono quello che per la grandissima maggioranza delle persone è difficilissimo da concepire, da capire e da dire. E quindi a Berlino vi è una sorta di museo in cui sono raccontate le storie, no, di tanti che hanno avuto un po' questa figura.